Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti amici di Radio Imago, qui è Emanuela che vi parla dalla solita finestra Artemisia, viaggio al centro del colore. Oggi ho un ospite che ho piacere di presentarvi, è un pittore e si chiama Carlo Adelio Galimberti.
Buonasera a tutti gli amici di Radio Imago, sono lusingato di essere stato invitato in questa originalissima iniziativa. E spero che in questo modo di riuscire a farvi vedere quello che potrete solo ascoltare.
Giusto, sei subito entrato nello spirito perfettamente di Radio Imago. Quindi io adesso ti chiederò intanto come hai cominciato a dipingere e che cosa ti ha spinto.
Dunque, questa è un po', come dire, è stata una malattia. Nel senso che io ho cominciato a dipingere nel senso strumentale, cioè di usare i pennelli e i colori, intorno ai 20 anni, però il fatto di pasticciare, diciamo così, con le immagini è una frase un po' scontata, però è la verità un po' da sempre. Mi ricordo quando a 6 anni mi chiamavano le maestre nelle altre classi per disegnare sul muslo, su San Francesco, oppure sulla lavagna i cammelli del presepio di Natale, e dicevano prendi quello là che è bravo.
Hai avuto un inizio come decoratore di immagini sacre, no? Ma c'è qualcuno che ti ha iniziato o hai cominciato tu?
No, c'è stata una volta una suora.
Si chiamava, una
suora Rosetta, si chiamava suora Rosetta. E un giorno che dovevo portare delle cose a una mia sorella che è suora nel convento, io ero un ragazzino, mi hanno fatto aspettare per ingannare il tempo. Questa sua Rosetta ha detto: mettiti a disegnare in quella sala, era un liceo artistico quello, c'erano i calchi in gesso e io li ho copiati. Quando li ha visti ho detto ma si è stupita. Adesso io non è che sia Giotto che fa la pecorella sul sasso e ci mabuego, però quasi, eravamo lì. Okay.
Quindi c'è stato comunque un momento iniziale che non ricordi.
Sì, anche se poi la mia mamma mi ha fatto fare il ragioniere, quindi poi ho fatto addirittura economia e commercio e lo coltivavo segretamente questo lavoro.
In effetti è molto distante.
Sì, sì, infatti, come percorso.
Adesso ascoltiamo un momento di musica insieme e poi riprendiamo. Allora, Carlo Adelio, tu ti fai chiamare con tutti e due i nomi o preferisci uno?
Mi chiamano Carlo.
Allora Carlo, sì. Va bene, semplifichiamo. Volevo chiederti, Carlo, tu sei un pittore figurativo. Adesso spieghiamo bene perché hai scelto questo tipo di linguaggio, che poi è molto legato alla tradizione, alla nostra tradizione, certo, più antica.
Certo, sì, sono un pittore figurativo, così, come si può dire, per affetto, ecco, diciamo così, rispetto alla seduzione che può creare un'immagine riconoscibile. Io non nego che non ci sia poesia anche in una composizione che non descriva nulla, per carità. Però secondo me la figurazione contiene sia tutte le difficoltà che normalmente può incontrare un astratto, e in più ci aggiunge la seduzione della riconoscibilità del soggetto, e poi là si possono anche, come si può dire, sfidare gli impossibili dell'arte antica e scoprire cose, insomma, che il fatto poetico, astratto e cromatico in sé non ti restituirebbe, ecco.
Quindi tu parli anche di modelli, no? Hai dei maestri di riferimento?
Sì, nel senso di dire modelli, nel senso di punti di riferimento.
Sì. Formativo.
Nel mio periodo formativo ero un po' sulla sponda dei realisti esistenziali milanesi, non so, Banchieri, Ferroni, Guerreschi. Mi piaceva Guttuso, oggi un po' meno. Che sono amori, ma perché mi sembrava uno che invidiavo per la facilità con cui realizzava le cose, se potessi io essere di questa prestezza per chissà che cosa dichiarare, ma sono ingenuità giovanili. Poi col tempo invece ho scoperto che l'ammirazione andava sempre più indietro
e ormai
sì,
maestri che erano quasi contemporanei,
sì,
e
sì. Qualcuno era anche amico, sì. Sono retrocesso e ormai i modelli sono, vabbè, purtroppo innominabili, nel senso che posso sembrare immodesto, ma gli artisti lo sono immodesti, allora sono Caravaggio, Rembrandt e soprattutto quasi tutti i manieristi, che sono quello splendore cromatico liberato finalmente dalle convenzioni del Rinascimento.
Senti, e quello che hai nel cuore chi è?
Io più che dei maestri ho delle opere, ecco, che sì, non so, i giocatori di carte della Tour, con quelle donne, con quello sguardo e quella pelle che sembra di seta.
Ah, della Tour, fantastica, sì. Una luminosità, sì, nel buio che è...
Esatto. Oppure, non so, l'uomo con l'elmo d'oro di Rembrandt. Ecco, che sembra un grumo astratto, se uno... Ecco, cioè, mi piace Manet, soprattutto quando ci sono tutti quei neri decisi che sono colorati. Esatto. Cioè, mi piacciono delle opere, ecco. Non è che ho un maestro di riferimento,
però
certamente
sono
tutti
paletti,
figurativi, sì.
Paletti,
i paletti sono la figurazione.
Quindi i quadri.
I quadri, le opere in sé, sì. Sì,
ok,
sì.
Facciamo una piccola pausa adesso.
Va bene.
Yeah. Radio Imago.
Eccoci ancora qua, vi ricordo Emanuela e Carlo Adelio Galimberti. Stiamo parlando della pittura di Carlo. Prima abbiamo detto quali sono i suoi modelli, più o meno come è iniziata questa avventura della pittura. Adesso io voglio chiedergli di parlarci dei suoi soggetti.
Dunque, io mi sono incapricciato di una maniera, diciamo così, di fare le mostre, quasi 20 anni fa ormai, in cui scelgo un argomento e tutti i quadri della mostra ruotano su quell'argomento lì, anziché essere una somma degli ultimi quadri, come si può fare legittimamente.
Ti dai un tema.
Mi dà un argomento, sì. E, all'inizio, come tutte le operazioni d'esordio, sono sempre pretenziose, sono partito forte, allegoria dell'Occidente. E mentre dopo c'è stata una lunga sessione con più di una mostra attorno al fenomeno mitologico, alle figure mitologiche.
Quindi ti affascina anche la magia della favola?
Moltissimo, tanto più poi se uno appunto lavora per immagini, cosa c'è di meglio che narrare, no? Attraverso la figurazione, e poi gli argomenti, i soggetti si prestano benissimo a rappresentare corpi e quant'altro, e poi perché credo che il mito abbia ragione.
In che senso?
Nel senso che oggi viene vissuto questo termine come qualcosa di favoloso, ecco, nel senso di dire di falso, ecco, perché appunto
cioè
è
lontano
mito.
Dalla vita reale,
no? E invece è un modo per spiegare il mondo in una maniera tra l'altro così accattivante. e poi soprattutto, insomma, mi piacciono gli dèi che hanno le passioni nostre, ecco. Piuttosto
sentiamo,
che esattamente è più domestica, no? Come no?
Senti, ma parlando di allegoria,
sì. Ma per esempio, io ho puntato soprattutto su figure eroiche, diciamo, che potessero mostrare, come si può dire, ancora la possibilità che gli uomini hanno di diventare qualcosa di straordinario e non essere ridotti a una funzionalità di tutti i giorni, ecco, come, esatto, come questo sistema bene o male ci costringe, ecco. E suggerire, ecco, che c'è un'alternativa alla funzionalità in cui siamo inseriti, dove ciascuno può recuperare una propria individualità e soprattutto una sua bellezza, e cerco di mostrarglielo.
Quindi il tuo quadro è un messaggio, un'indicazione.
Sì,
un'indicazione
è un'indicazione, sì.
Affrontare la vita di tutti i
Infatti ci sono queste figure mitiche, spesso, come si può dire, avvicinate a degli elementi contemporanei molto evidenti, da lattine piuttosto che non stereo.
Quindi ci sono elementi contemporanei,
esatto,
di quadri che, diciamo,
esatto,
danno un pochino senso,
che contaminano queste figure mitiche, diciamo, e in questo modo suggeriscono forse o una nostalgia per qualcosa che magari non abbiamo più, o un desiderio di rinnovare un protagonismo che una volta aveva tutta la nostra misura e tutta la nostra bellezza.
Benissimo, un momento di pausa musicale e poi ci ritroviamo qui.
Happiness.
Allora, parlavamo adesso, mentre sentivamo la musica con Adelio, della questione del mercato, che è sempre una faccenda che fa molto soffrire gli artisti, perché il mercato è uno strano animale, non si sa da che parte prenderlo. Ci racconti un pochino la tua esperienza in questo settore?
Sì, volentieri, nel senso che io ho avuto una stagione in cui sono riuscito a vivere solo di questo. Poi per alcuni fatti incresciosi avevo un mercante a Firenze che mi chiedeva solo che fossero grandi quasi, penso che fortuna. Sì, perché lo vendeva agli americani. E quello più grande, quelli più grande era il quadro, più erano contenti. È una stagione che si è esaurita per un problema non riferibile all'arte, e per cui mi sono trovato in braga di tela come la maggioranza degli artisti. Devo fare una parentesi, questo mestiere non lo si fa per diventare ricchi e famosi, però io voglio diventare ricco e famoso, perché non
so... Devo dire che come aspirazione da cui
non sono un ipocrita, quindi, ma non è con questo che uno può diventare ricco e famoso, cioè perché non è la motivazione che ti spinge a andare sulla tela piuttosto che a fare qualsiasi intervento creativo, quella è una malattia, cioè è perché non ne puoi fare a meno. Bravissima, vede che tu
quando farsi pagare per la propria malattia.
Quando uno riesce a far coincidere le due cose, allora è un delirio, ecco, diciamo, no? Per cui, il mercato dell'arte in Italia è una cosa sfittica. Io che oggi ho una relativa fortuna nel mio lavoro, intanto io ho 60 anni, quindi quanto tempo ci ho messo, no? Ma ho ricordi amarissimi del tipo con tutti i miei quadri schierati in gallerie anche prestigiose, mi dicevano, ma vabbè, ma lei chi la manda? Ma lei chi conosce? Ma io dico, ma guarda che cosa faccio? Ecco, questa cosa, se uno pensa che sia la qualità del proprio mestiere a farlo vincere o a farlo notare, lascia ogni speranza, infatti, perché non è quella, qui in questo paese non è la qualità che decide, primo. Secondo, poi c'è una cosa, negli ultimi 20 anni, questo lo dico proprio per aver girato il mondo, ho visto la Cina, ho visto l'America, sono andato nei luoghi dove, no, emergenti o potenti un tempo, e ho visto che il sistema è in mano a un meccanismo che è di marketing, cioè si può affermare un detersivo, tutti i saponi lavano uguale, perché uno vince il mercato rispetto a un altro, perché è sostenuto da un marketing. Lo stesso vale per questo, perché non c'è una qualità che distingua, allora questo sì, questo è un grande artista e quest'altro no. No, è il marketing che lo decide.
Quindi la cosa importante sarebbe affidarsi a una struttura, a un contenitore idoneo, a
perfettamente. Questa cosa è indispensabile, nel senso che bisogna affidarsi al cosiddetto sistema dell'arte, che è fatto da, in Italia, anche dai critici, e quelli onesti e bravi sono pochi. All'estero non è così, non so, in America il critico è un funzionario a cui le agenzie che promuovono gli artisti chiedono su che giornale scrive, che tiratura ha, perché è un uomo di pubblicità, un uomo, è il marketing che conta. In Cina è un po' diverso, ma là compra lo Stato, ecco, diciamo, compra tutto lo Stato, quindi c'è una condizione di sopravvivenza semi garantita, ecco. ma siccome ho visto in tutto il mondo davvero, posso, ho la fortuna di poter affermare, di dire questa frase, in tutto il mondo le stesse cose, cioè non c'è più un arte distinguibile, un arte italiano, un arte olandese, un arte francese,
un arte americano.
Esatto, la differenza cosa la fa? L'etichetta, e chi può scrivere l'etichetta, questa è arte, se è potente, se ha un sistema di marketing efficiente, se ha una galleria nominata, se ha un sistema di distribuzione, sto parlando come un prodotto, come
certo,
vedi,
sì,
allora quel pittore vincerà.
Facciamo una piccola pausa per digerire queste notizie e poi ci ritroviamo qui.
Gets lost is what you're thinking. You've even started drinking and watching TV all day long. Don't ever stop believing. Ideas that you've conceiving can change the world or take it all. Don't believe a word they say. You gotta make it your own way. This might be the answer to your prayer. Bring it on, bring it on. Tell your friends to come along. Raise your hands to the sound. Use your mind and look around. Watch it. Bring it on. Your boss thinks that you're lazy. Your friends all think you're crazy. Your boyfriend's laugh at the TV's gone. The edge is moving close now, but you're surviving somehow. If this is life, then bring it on. Don't believe a word they say. Gotta make it your own way. This might be the answer to your prayer. Bring it on, bring it on. Tell your friends to come along. Raise your hands to the sound. Use your mind and jump around. Turn it up, turn it on. Tell the world they got it wrong. Cause now forever won't be long. So bring it on. Conceiving can change the world or take it on. Bring it on, bring it on. Tell your friends to come along. Raise your hands to the sound. Lose your mind and jump around. Turn it up, turn it on. Tell the world they got it wrong. Cause my friend won't be long. So bring it on, bring it on. Tell your friends to come along. Raise your hands to the sound. Lose your mind and jump around. Turn it up, turn it on. Tell the world they got it wrong. Cause my friend won't be long. So bring it on.
Stupirti se il mago ti piace così tanto. Il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Sempre Emanuela su Artemisia, viaggio al centro del colore. Qui con me c'è Carlo Galimberti, che adesso riprenderà il discorso molto ghiotto che aveva appena interrotto. E volevo ricordare a chi volesse scrivere che l'indirizzo della casella di posta è artemisia@radioimago.net.
Sì, siccome prima abbiamo fatto dei discorsi in generale che potrebbe fare chiunque conosca questo sistema, sarebbe bene magari dare anche qualche dato d'esperienza personale. Quando io prima ho detto ho 60 anni, quindi è stata dura, quando dico è stata dura, c'è stato un momento in cui sono andato a vendere piatti e bicchieri, cristallo e porcellana,
e per forza, un'altra attività,
perché con questo mestiere non si campava. Poi io oggi, che sono relativamente, come si può dire, appetito, ecco, diciamo così, da alcune gallerie, per cui se mi propongo non ho difficoltà a esporre il mio lavoro, anzi addirittura sono io che dico che cosa organizzo l'evento, ecco, perché sono mostre tematiche eccetera, certo. E loro volentieri mi accolgono. Per gli amici pittori pieni di speranze, mai pagare le gallerie, mai affittacamere, perché quello è un affittacamere, esatto. No? Una volta che lui ha incassato i vostri soldi non ha più interesse a promuovervi, esatto. Invece bisogna rischiare in due, sennò che mercante è.
Esatto, cioè ognuno deve assumersi il rischio della propria attività.
E la mia, l'appetito diciamo intorno al mio lavoro è nato non per la qualità di quello che faccio. Questo so che scoraggio tanti, ma perché è nata una curiosità intorno alla mia persona, facendo io tutta una serie di attività collaterali, per cui durante le quali io non ho mai negato di essere un pittore, per cui alla fine è nata una curiosità tale. Cosa vuol dire? Io ho cominciato a fare qualche consulenza per le aziende, a scrivere qualche libro di storia dell'arte per le banche, a collaborare con alcune case editrici eccetera, e spesso mi sono trovato quindi a parlare in pubblico. Da qui è nata una curiosità, sono molto immodesto nel dire questa cosa, ma per il fascino che suscitava il mio eloquio, che era una cosa che travolgeva, dicevano che sa la pittura, perché che facessi il pittore lo sapevano tutti, ma non ne fregava niente nessuno.
Però,
e dopo che è nata,
esatto, collaterale ti hanno rigettato verso i pennelli.
Sì, quello sempre, infatti io sto male quando non riesco a farlo. Dall'altra parte recupero più soldi ovviamente, perché certo, per campare, ma se no io, persino mia moglie mi dice che oggi si vede che non hai dipinto, che divento nervoso.
Ci sono degli indicatori visibili. Sì, sì, sì.
Ecco, per cui per chiudere, il problema delle gallerie, da questa cosa è nato anche, diciamo così, un piccolo mercato, perché la curiosità di un pubblico che non è solo quello personale, quello degli amici, quello dei parenti, eccetera, ha suscitato la legittima, stavo dicendo avidità, interesse dei mercanti, che quindi volentieri adesso mi accolgono perché sanno che io comunque trascino, certo, sì, insomma, nel mio ambito, insomma, qualche. Questa è la condizione, ma ripeto, non è la qualità del mio dipingere che ha deciso questa cosa. La qualità del dipingere è una cosa che ti fa durare una volta che tu hai bucato, certo, la porta che ti fa entrare un po' nel sistema, ecco, diciamo.
Certo, perché senza la qualità,
esatto,
comunque non puoi.
Quello serve per durare, non serve per bucare.
Ok, grazie di questi ottimi consigli. Piccola pausa musicale.
Something got me started. You know that I will love you. Lately since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for 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 you. Since we parted, I truly know that I need you. Yes, I do, because I give it all up for you. 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 I give it all up for you.
Yes,
I give it all up for you.
Yes,
I give it all up for you.
Yes,
I give it all up for you.
A questo punto della trasmissione io parlo di cibo, che è una delle mie grandi passioni. Il cibo nell'arte, il cibo come colore, come approccio della vista, qualche cosa che poi si introdurrà. Però il cibo è anche spesso un elemento che viene riportato nei quadri di Carlo Galimberti. Vuoi dirci qualcosa in proposito?
Sì, ecco, se sono cose da mangiare, diciamo così, ci penso dopo, perché quello che mi attira è la vivacità dei colori.
L'aspetto visivo.
Sì, come no. Cioè, io credo che, non so se avete in mente quel fiore di insalata, non so come si chiami, prendiamo una verza. Se voi l'aprite, c'è una gamma di verdi che non finisce più, no? Questo all'apparenza. Poi uno scopre quanto azzurro c'è dentro, quanto giallo c'è dentro. E diventa una cosa, quindi l'approccio è squisitamente cromatico, e poi perché quando hai bisogno di un colore intenso per non fare, come si può dire, la scorciatoia dell'arte pop, meglio una grossa foglia di insalata, per esempio, per mettere giù un campo verde.
Delle sfumature fantastiche.
Come no?
Io sto facendo in questo periodo, nella seconda, la copia del vero della conchiglia, e i ragazzi stanno imparando a guardare le conchiglie in controluce, a scoprire le forme. Probabilmente è lo stesso percorso che fai tu con le verdure.
Bravissima, guarda Emanuela, perché tutta quella teoria che si chiama la percezione visiva è talmente incrostata di teorico che qualche volta uno pensa di dover essere un intellettuale per riuscire a vedere, quando invece basta la pazienza e, come si può dire, quella lentezza dello sguardo, di voler bene alla cosa che si guarda. Lei, non gli per vero, cambia colore, ti si rivela l'ira di Dio,
ecco,
figuriamo. E quindi è una seduzione, ecco. Poi il fatto commestibile in sé, questo lo lascio allo spettatore, se gli viene la colina in bocca, beh, meglio per lui.
Vuol dire che ha lavorato bene.
Ecco.
Together, a love like this doesn't happen. meglio di te. Lo ritrovi su Radio Imago. Radio Imago.
Allora, Carlo, prima mi raccontavi di come è cominciata la tua fortuna come pittore. Siccome mi sembra un episodio molto divertente, vuoi raccontarlo anche a Radio Imago?
Sì, è una... proprio fortuna non diciamo, però diciamo una quiete, ecco, diciamo così, della risonanza relativa, diciamo così, del mio nome e del lavoro che faccio, dei miei quadri. È nato tutto a conferma di quello che dicevamo prima, non perché sono bravo a dipingere o piaccio, no, per niente. È nato tutto da un episodio classico, proprio da film, dall'occasione, no?
Il caso felice.
Sì, c'era mio fratello Umberto che doveva sostenere una conferenza che doveva essere in Francia.
Diciamolo, cosa fa suo fratello?
Lui è un filosofo, poi si occupa di psicologia, è autore di tutti i testi che molte signore conoscono. Sì. Per questo, tra l'altro, lui era stato invitato a questa associazione delle donne in carriera, si chiamava, parlo di 20-25 anni fa, e avrebbe dovuto intrattenerle anche nel momento della pausa tra un primo e un secondo tempo della sua conferenza, mostrando loro le sale di Brera che erano appena state riaperte. E lui diceva che non sapeva da che parte cominciare a guardare l'arte e che ne avrebbe chiamato uno che aveva il suo stesso cognome, per cui non avrebbero avuto problemi.
E quindi ti ha coinvolto.
Esatto, io ho avuto questa mezz'ora, diciamo, di illustrazione delle opere d'arte, e alla testa di questo gruppo di signore in carriera c'era niente meno che la signora Olivares, che poi diventerà consigliera della RAI, la quale, affascinata non tanto da me in quanto tale, ma penso probabilmente delle cose accattivanti che ho detto attorno all'arte e soprattutto ai pittori e alla loro vita, che mi ha coinvolto nei suoi progetti editoriali. Da qui poi alcuni suoi collaboratori che sono andati via dalla sua casa editrice, sono andati altrove, mi avevano conosciuto, e da qui è cominciata tutta un'attività di...
Sono uscite delle opportunità.
Sì, fino ad arrivare appunto allo spettacolo teatrale che poi è stato trasmesso in televisione in Piazza Signoria per il restauro del Perseo, che io ho potuto scrivere grazie appunto a questa rete che si è creata e che oggi si è sviluppata molto molto, e per cui è nata la curiosità attorno al fatto che io faccio il pittore.
Ma sapete che...
Proprio così. Esatto. Ecco, come vedete, cioè, non è il quadro che decide, è la combinazione. Certo, io ero in un settore affine, diciamo così, era sempre il settore dell'arte, però la combinazione è nata da quello. E quindi, cioè, non è l'opera in sé che garantisce, quella garantisce eventualmente dopo, se sei bravo, e io da buon immodesto dico che lo so.
Ma ci gioco, dai. Uno gioca ci tutta gioco. La vita in questa direzione, mi sembra giusto.
Volevo farti una domanda un po' birichina. Secondo te c'è differenza tra un pittore maschio e una pittrice?
Dal mio punto di vista no, c'è nel sistema dell'arte. Le donne pagano caro la loro condizione.
Come sempre,
sì. Tanto che c'è quel luogo comune odiosissimo che quando una pittrice è brava dicono: però sembra un uomo.
Certo, poi ci sono anche altri tipi di commenti, magari un po' più forti.
Sì, anche più maliziosi quant'altro, ma qui siamo nel becerume normale di una cultura.
Ci sono i preconcetti comunque che resistono.
Ecco, che dura a morire, sì, infatti, no? Nel senso che una donna viene vista come qualcosa di riserva, anche se la storia è piena, insomma. Figuriamoci.
Sai che noi abbiamo
oggi c'è meno
d'Artemisia.
Sì, figuriamoci. Voi avete, ecco, nel nome avete la bandiera.
Poi la stessa trasmissione si chiama Artemisia, proprio
certo.
Per ricordare che già anticamente c'erano delle donne.
Come no? Oggi c'è, ecco, forse come si può dire, anche perché c'è questo sottile confine tra il pruriginoso e l'artistico. Le body artiste sono un momentino più accettate, ma perché lì c'è l'aspetto spettacolare che crea quella confusione tra l'esibizione del corpo e l'espressione dell'installazione o della performance.
Questo è un tema molto interessante, perché avevo in mente di fare una trasmissione sulla body art.
Abramovic lo dimostra, la mostra che
Ti chiederò una consulenza.
Va bene.
Estás enamorada.
Volevo chiederti, Carlo, di descriverci uno dei tuoi dipinti, in particolare un dipinto che abbia al suo interno un'allegoria riferita a qualcosa di contemporaneo.
Sì, potrei citare, non so, quello che ha dato il titolo all'ultima mostra, che è La nave dei folli. Tra l'altro c'è un solo quadro con quel titolo, io presuntuoso come sono, glielo subito ho fatto una mostra con questo titolo, che è il quadro di Bosch. Il quadro che ho fatto io è un quadro molto buio, perché lo scopo era appunto quello di mostrare la follia contemporanea, e è pieno, tutta la mostra era piena di citazioni, di pezzi di quadri antichi, perché in fondo i folli sono anche e soprattutto gli artisti. Ma a me interessava mostrare la, come si può dire, questa follia contemporanea, sì, nel senso di coloro i quali non si rendono conto che forse stiamo bruciandoci le possibilità di vivere con quella dolcezza che aveva prima la misura delle nostre braccia nei confronti dell'esistente, e che oggi invece la moltiplicazione tecnologica ci ha reso quasi disumani. E allora c'è questa bellissima barca che naviga di notte, sulla quale c'è la citazione della scena centrale della nave dei folli di Bosch, con quel frate che cerca di mangiare un cacio che gli pende dall'albero della barca, una suora che suona la chitarra, cioè proprio la follia, no, di questi personaggi. E sotto ci sono tutti quei nudi della barca di Dante, di Della Croix, che io ho rappresentato rovesciandoli a specchio, e questa barca naviga di notte, e sul fondo si vede una riva dove c'è la città che brucia, incendiata, e il mare è fatto da tutta una serie di giornali finanziari.
Ah,
e sulla sinistra invece c'è un tramonto di quelli che ti portano via il cuore, no? Voglio dire, attenzione che qui forse stiamo perdendo qualcosa. Ecco, come al solito noi abbiamo la fortuna di poter parlare adesso qui, perché siamo in radio, senza il dipinto, perché di fronte ai dipinti si sta muti. Dovrebbero avere loro la forza della comunicazione.
Sono loro che parlano.
Perfettamente. Quando un dipinto ha bisogno di un'etichetta, di una didascalia, vuol dire che è debole come immagine. In questo caso l'allegoria era forse anche un pochino dichiarata, ecco, perché un mare di giornali finanziari su cui navigano con questi nudi spettacolari della Croix. Ecco, da un punto di vista cromatico avevo il contrasto del bagliore di rosso là in fondo nel buio della notte verde, quei verdi scuri,
esatto, che cantano,
mamma mia, ecco, vedi che sei una pittrice che... Bisogna avere la forza di essere felici per il fatto che noi si fa questa cosa del dipingere, e trovare lì la gioia della propria condizione di esistenza. Tutto il resto, se viene tanto di guadagnato, lo si deve desiderare. È stupido quello che dice, lo faccia per me. No, però
no, la spinta deve essere
qualche cosa che non ha niente a che fare con le strade per il successo, tanto più che poi abbiamo sentito. Non è il tema, non è la qualità, non è l'argomento, non è la grandezza, non è nient'altro se non avere buoni amici.
What you want me to be. One can
sempre Manuela e Carlo Galimberti su Radio Imago. Volevo chiederti una cosa che so che ti sta molto a cuore, anche se qui non c'è lo spazio per sviluppare bene un discorso così articolato e complesso. Vuoi parlarci del rapporto tra l'arte figurativa e l'arte concettuale oggi?
Sì, è un rapporto, cioè è un problema che hanno i concettuali nei confronti, il problema è loro. La cosa che io non sopporto è che loro escludano la figurazione dall'arte contemporanea. Ti dicono che sei un artista del passato se fai il figurativo, come se io fossi morto chissà da quanto tempo. Invece sono vivo e produco. Il problema ce l'hanno loro, forse perché sanno benissimo, hanno la coda di paglia. Però a parte questo, non succede in qualsiasi altro campo dell'espressione. Se io suono il violino, nessuno mi dice che uso uno strumento del passato. Esatto. Se io suono il sassofono, che è una cosa del jazz dell'inizio del Novecento, nessuno mi dice che suono una roba del passato. Se io canto un gregoriano, nessuno mi dice che non sono un musicista, un cantante. Esatto. Chissà perché, qui così ti dicono, no, tu non sei un artista. Allora sono loro che hanno il problema.
Probabilmente sì. Quindi in un prossimo futuro magari ci troviamo ancora e ci racconterai meglio questo argomento, magari con degli esempi calato nella realtà contemporanea. Adesso ci vuoi dire magari qual è il tuo prossimo progetto?
Come ogni parto contiene il suo esaurimento. Io ho appena terminato la mostra della Nave dei Folli e quindi sono in questa fase galleggiante, sì. No, non nascondo che me ne sono venute tante in mente. Guarda, tanto per continuare sulla mia linea presuntuosa, ho pensato inferno, purgatorio, paradiso. Cioè temi ridondanti. Poi dopo invece la tentazione più forte è dipingere delle cose enormi, non so, delle grandi verdure, per esempio. No? Anche perché lì i colori finalmente sono intensi. Chiunque di voi, se adesso sta ascoltando, guarda fuori dalla finestra, vede un mondo grigio, perché il nostro mondo sono le città e i muri non sono colorati, le reclame sono colorati, la pubblicità, la verdura invece spara. Entrate da un ortolano,
guardate nel frigorifero,
guardate, è una tavolosa spettacolare. E quella mi è venuta la tentazione.
Quindi stai progettando cosa?
No, sta bollendo. Tutto questo, sì,
in
sì.
Gestazione.
Sì, sì. Anche
va
perché...
bene, allora ci farai sapere più avanti.
Ma volentieri.
Cosa stai volentieri producendo. Nel frattempo, se vuoi dare qualche indicazione, per esempio sul tuo studio, se vuoi dare l'indirizzo o il tuo indirizzo mail.
Sì, io ho un sito che è www.carloadeliogalimberti.it, quindi facile da trovare. Lì ci sono tutti i riferimenti per mettersi in contatto con me e io soddisfo spesso tante curiosità. Gli unici che tratto un po' bruscamente sono gli studenti che mi scrivono perché devono fare le tesi, se io ho qualcosa di pronto. Guarda un po' che per il resto davvero. E una cosa posso dire: non ho segreti sulle tecniche del dipingere, non ci sono i segreti, perché il cuore e l'anima è di ciascuno di voi.
E soprattutto da scoprire, vero?
Allora salutiamo gli ascoltatori di Radio Imago perché il tempo si è esaurito. Vi ricordo, scrivete, ascoltate le nostre trasmissioni, scrivete alla casella artemisia@radioimago.net. Emanuela e Carlo vi salutano tutti. Ciao ciao.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago. Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.